Siamo in diretta con Lorenzo D'Agostino, che insieme a Zach Campbell ha prodotto un'inchiesta veramente interessante, che tra l'altro ha anche ricavato dalle pagine di The Intercept la copertina dell'ultimo numero di Internazionale. E andiamo appunto a parlare, come preannunciato, di quella che in qualche modo nel titolo viene definita la strategia segreta contro l'ONG che salvano i migranti. E in qualche modo possiamo anticipare che andremo a parlare del cosiddetto metodo antimafia. Intanto ti diamo il benvenuto, il bentornato anzi. Ciao Lorenzo.
Grazie, buongiorno.
Appunto, uno degli aspetti che emergono in modo abbastanza palese dall'articolo che avete composto riguarda appunto l'approccio, il metodo antimafia, ovvero, per esempio, uno degli aspetti che a mio giudizio lo caratterizzano è, da un lato, l'affrontare il fenomeno migratorio in chiave criminale aziendale, per esempio andando a cercare di risalire dalle ramificazioni più o meno involontarie molto spesso, come ben descrivete, il fatto che il ruolo dello scafista e via dicendo sia qualcosa non ascrivibile a un organigramma rigido, ma molto spesso avente a che fare con un ruolo involontario, quantomeno inerziale, una volta che si è all'interno dell'imbarcazione. E poi diversi altri aspetti, per esempio la completa sottrazione di una profondità politica e sociale rispetto all'analisi sia in questo caso dei flussi migratori, ma anche per quanto riguarda il ruolo di contropotere criminale delle mafie in determinate zone, non solo d'Italia ma del mondo. Insomma, andrebbe analizzato in modo un po' più complesso e articolato rispetto semplicemente all'identificazione di un nemico e basta. E ovviamente il ruolo aziendale, ovvero l'economia della repressione, la necessità di ottenere risultati a ogni costo. Ma ti lascio la parola per intanto riflettere su questi aspetti.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito veramente. Hai fatto delle considerazioni che io condivido completamente. Quando tu parli dell'aspetto aziendale, c'è appunto un tema interessante che è la competizione tra agenzie che si occupano di sicurezza in qualche modo per intestarsi la paternità, diciamo, della lotta, insomma, a certi fenomeni che destano preoccupazione sociale. Questo è un modello che si rispecchia non solo in Italia, lo vediamo dappertutto, un po' consustanziale all'organizzazione dello Stato neoliberale, insomma, mettere tutto nel sacco delle politiche di sicurezza, interpretare tutto come un problema securitario. La cosa ovviamente è particolarmente accentuata in Italia per delle ragioni molto specifiche. Secondo me c'è il fatto che le migrazioni, insomma i fenomeni migratori, quella che è stata definita la crisi migratoria che inizia nel 2013, che sarebbe più adeguato chiamare una crisi delle politiche di confine, pone la Sicilia di fronte a uno scenario oggettivamente drammatico di arrivi costanti, gli hotspot, i centri di, tra virgolette, accoglienza. Si potrebbe dire molto su come questo scenario emergenziale venga costruito ad arte, in che modo, diciamo, le immagini dei salvataggi, dei barconi, delle barche che vengono bruciate in alto mare dalla Marina Militare, delle centinaia di persone accumulate negli hotspot, sia appunto costruita ad arte perché ci sarebbero migliaia di alternative valide su come inquadrare questo fenomeno. Se le persone potessero entrare nel nostro paese, in Europa, dagli aeroporti, come fanno il resto dei migranti, quelli che non vengono dai paesi del terzo mondo e quindi non sono immediatamente etichettati come indesiderabili, non si verrebbe nemmeno a creare appunto questa situazione vistosa, emergenziale. Però appunto questa situazione viene creata e la Sicilia, per la prossimità appunto alle coste africane, è il territorio che la subisce nella maniera più forte. Che cosa ha lo Stato in Sicilia? per rispondere alle emergenze. Lo Stato in Sicilia, lo Stato italiano, ha l'antimafia, l'apparato antimafia che gode di prestigio, che appunto è molto autorevole, e che si fa avanti e dice: ok, questo fenomeno che noi stiamo osservando è un fenomeno principalmente di criminalità organizzata, di reti transnazionali, di trafficanti che convogliano i migranti dai paesi di origine e li portano fino sulle nostre coste. Noi come antimafia siamo attrezzati con gli strumenti che ci servono per combatterli. Ed effettivamente l'antimafia dispiega tutto il suo armamentario tradizionale, intercettazioni a tappeto. La notizia dell'ultimo mese è che queste intercettazioni a tappeto sono state dispiegate perfino nei confronti dei giornalisti che coprivano il tema, come Nancy Porzia ed altri, ma anche nei confronti degli avvocati difensori. Quindi ci troviamo nell'anomalia democratica assoluta di pubblici ministeri che ascoltano le strategie difensive dei loro imputati con gli avvocati difensori. E io, se mi permetti, la prenderei un po' alla lontana, perché questa storia che stiamo raccontando si inserisce nella lunga e grande storia italiana dell'antimafia, su cui permettimi di citare un libro di Christopher Duggan, che fu famosamente recensito da Sciascia nel suo articolo sui professionisti dell'antimafia, che sollevò all'epoca un polverone. Christopher Duggan faceva un'analisi di quella che era la lotta antimafia durante il fascismo, ma fin dall'Unità d'Italia lui fa notare questo. Lui fa notare che le nuove elite italiane dello Stato italiano si ritrovano a combattere con, si ritrovano diciamo a far fronte a una situazione di disordini molto gravi, di illegalità diffusa in Sicilia. E hanno bisogno di darsi una risposta, hanno bisogno diciamo di mettere una parola sul fenomeno che loro si trovavano ad osservare, che poteva essere letto appunto in molte maniere diverse, poteva essere raffinato, complessizzato, e quindi creano la parola mafia, che riassume tutti i problemi con cui loro si trovavano a far fronte. Che cosa dice Christopher Duggan? Dice che questo è motivato dal fatto che, tra virgolette, se la violenza era generata da una vasta associazione criminale segreta, allora era giustificata una risposta militare e di polizia, certo, come quella che venne adottata per diversi anni. Quindi l'interpretazione del fenomeno migratorio come fenomeno criminale, mafioso, è quella che consente di rispondere al problema con una soluzione di polizia, una soluzione repressiva, una soluzione carceraria. Ed è quello che appunto l'antimafia fa in maniera eccellente.
C'è da dire solo rispetto a questo, scusa se ti interrompo, sì, semplicemente per estendere lo sguardo delle forze che stanno plasmando in qualche modo la realtà in modo funzionale, poi a promuovere l'approccio militare della War on Migrants, della guerra ai migranti, al di là appunto dell'antimafia su cui ci stiamo concentrando e continueremo a farlo anche per osservare poi determinate pratiche, modus operandi al di là dell'armamentario. C'è anche il ruolo di, per esempio, agenzie di consulting come McKinsey, di struttura dell'apparato, del complesso industriale militare che poi è diventato complesso militare sorvegliante come Leonardo Selex e via dicendo, e Frontex, su cui anche credo torneremo, nel plasmare le politiche repressive, nel per esempio rappresentare, un po' come raccontavi tu, un'eterogeneità di fenomeni riassunti sotto l'unica etichetta di mafia, allo stesso modo unificare dinamiche, flussi, bisogni di persone che si spostano sotto la grande frecciona rossa che ricorda abbastanza i periodi della Guerra Fredda nella rappresentazione dei conflitti sovrapposti a una mappa. Queste frecce come se, e davvero queste frecce rappresentano poi la narrazione dell'invasione che alimenta da un lato il complotto dell'estrema destra, dall'altro poi l'operato di procure, agenzie paramilitari come Frontex e aziende del settore sorvegliante.
Assolutamente sì, è questa macchina repressiva ha bisogno, come ovvio, della sua corrispettiva macchina di propaganda. Questa macchina di propaganda, diciamo, l'Unione Europea e lo Stato italiano si preoccupano di mantenerla oliata e ben finanziata. Io una cosa di cui mi sto occupando in questo momento, che credo che sia interessante per questo discorso, è analizzare tutta una serie di progetti che vengono finanziati nell'ambito del programma Horizon 2020, Orizzonte 2020 dell'Unione Europea, che sono milioni di finanziamenti soprattutto su temi securitari. Questi programmi finanziano anche dipartimenti universitari per studiare il fenomeno migrazioni sempre dall'ottica securitaria, quindi studio della minaccia di radicalizzazione, studio dell'immaginario in Africa dell'Europa come di un Eldorado da raggiungere e maniere per contrastare questo immaginario. Cioè l'Europa, diciamo, è un po' l'unica potenza mondiale che si preoccupa di diffondere un soft power che la rappresenta, anziché come appunto, diciamo, un posto bello dove si sta bene. Si preoccupa di fare una propaganda verso il resto del mondo che descrive l'Europa come un inferno in cui i migranti vengono sfruttati, ammazzati, muoiono nel tentativo di attraversare il confine. E su questo io, come giornalista, devo fare autocritica, perché la rappresentazione giornalistica delle migrazioni insiste troppo spesso su questi elementi che noi definiamo criminali. Si pensi, come parliamo del caporalato, noi parliamo di un sistema produttivo disfunzionale in cui lo sfruttamento è consustanziale al sistema, lo descriviamo come se fosse appunto la mafia del caporalato, che sono questi intermediari che fanno riferimento a gruppi criminali organizzati per sfruttare i lavoratori. La stessa identica cosa succede con le politiche di frontiera. Noi abbiamo delle politiche di frontiera che impediscono a un gruppo specifico di persone che vogliono entrare in Europa, impediscono di farlo in maniera legale e quindi ovviamente generano questa economia illecita di quelli che noi chiamiamo contrabbandieri, trafficanti, che in realtà questa economia si rafforza solo e principalmente nei punti di frontiera che sono da noi stessi creati e rinforzati, perché la maniera in cui si muove la maggior parte dei migranti all'interno del territorio africano, insomma, prima di arrivare ai colli di Bottiglia, che sono il deserto a sud della Libia, il confine con il Niger, e poi la frontiera marittima in Nord Africa, si muovono in maniera assolutamente libera, con degli autobus, con dei taxi, con il trasporto regolare, e attraversano le frontiere in maniera del tutto regolare e libera, perché l'Africa occidentale, pensiamo al fatto che è unificata in una comunità di libero scambio e libero movimento molto simile all'Unione Europea, che si chiama ECOWAS. Quindi quando una persona in Senegal decide di spostarsi verso il Mali, verso la Guinea, anche sul suo cammino verso poi la Libia o il Marocco, lo fa in maniera del tutto regolare. Ecco, noi invece rappresentiamo questi spostamenti come degli spostamenti che sono criminali ab origine, quindi ci immaginiamo queste bande criminali che vanno a prendere i migranti dai loro paesi di origine con la promessa dell'Eldorado europeo e li fanno spostare in maniera coatta verso il nostro territorio, e quindi pensiamo di poter risolvere questo fenomeno con appunto manu militari.
Sì, c'è anche poi tutta, tornando a quanto dicevi prima e poi concludendo in qualche modo la riflessione sull'ultima affermazione della manu militari, che in qualche modo è funzionale poi alla riproduzione di un determinato approccio. Parlavi prima di Horizon 2020, mi ha fatto veramente piacere perché è uno di quegli argomenti su cui l'attenzione e la divulgazione di massa è veramente molto carente. Uno, per esempio, dei progetti di cui abbiamo parlato anche all'interno di questo spazio è Mirror, ovvero Specchio, che si occupa proprio di fare un'analisi e una controffensiva dei social network, sui social network, per in qualche modo dimostrare come la guerra ai migranti diventi anche una guerra di informazioni, nel senso che, come raccontavi tu, appunto, ci deve essere un'Europa che promuove un'immagine di sé sfolgorante e iper attrattiva nei confronti, per esempio, degli investitori di Dubai piuttosto che delle economie, grandi economie asiatiche, ma deve diventare repellente per gli ultimi del mondo. Mentre, appunto, c'è anche questa rappresentazione assurda del fatto che il pull factor, come viene definito, il fattore di attrazione, siano le vetrine social e non l'indotto agricolo neoschiavista, per esempio, di tutta l'economia primaria italiana, per cui sostanzialmente il fatto che moltissime persone arrivino e poi vengano assimilate come neoschiavi attraverso le dinamiche del caporalato e via dicendo, non è dovuto alle vetrine e alla rappresentazione social, ma al fatto che c'è un'economia ancora latifondista sostanzialmente e neoschiavista nel sud dell'Italia. Per non interferire con questi strumenti, ma anzi amplificare la sottomissione, la ricattabilità, ecco che entra in gioco anche l'approccio militare. Perché sostanzialmente produrre illegalità produce ricattabilità, produce questo bacino di manodopera iper ricattabile, quindi iper sottomissibile, schiavizzabile, via dicendo.
Esatto, guarda, faccio giusto una considerazione su questo, perché veramente il dibattito su questi temi si muove su un piano di pura fantasia, quando ci sono realtà assolutamente materiali e ovvie e logiche che permetterebbero di comprenderlo molto meglio. Mi è capitato di fare un'intervista a un ragazzo guineano che lavorava nei campi di pomodori. Ovviamente lui si lamentava delle condizioni atroci a cui sono sottoposti, dopodiché mi faceva il ragionamento molto semplice e lineare, dicendo: guarda, questi 30 euro al giorno che io prendo qua sono pochi ed è una situazione di sfruttamento assoluto, dopodiché io continuo a fare questo lavoro grazie al tasso di cambio che converte i miei 30 euro qui in valuta guineana che io posso mandare a casa, aiutare la mia comunità, la mia famiglia, e alla fine sono soldi. Quindi, diciamo, un ragionamento di puro di pura sopravvivenza economica, diciamo, del tutto ovvio, che nella narrazione europea viene distorto in questa idea che addirittura hanno alcuni PM. Noi abbiamo intervistato nel nostro articolo Franco Roberti. Franco Roberti, l'ex procuratore nazionale antimafia, interpreta il fenomeno migratorio in questo modo. Lui dice: siccome esiste una domanda di lavoro sfruttato, di lavoro schiavistico, diciamo, da parte dei nostri imprenditori agricoli, allora in virtù di questa domanda viene generato il flusso migratorio, quindi sarebbero questi stessi imprenditori agricoli che in qualche modo
scatenano la guerra in Siria,
in Guinea, vanno a chiamare le persone in Senegal, quando, voglio dire, è molto più semplice, molto più siamo il primo mondo, abbiamo la valuta più forte al mondo, i 30 euro che in condizioni schiavili i nostri imprenditori offrono ai migranti, per un migrante africano sono senti a giustificare l'impresa migratoria. Punto.
Certo. Ma visto che appunto stiamo facendo una discussione molto interessante ed estesa, ma ci sono alcuni aspetti che, prima di concludere, mi piacerebbe che tu sottolineassi. Poi ovviamente rimandiamo gli amici e le amiche all'ascolto a leggere l'articolo, che potete trovare sia su internazionale.it sia su The Intercept. Beh, intanto ti leggo un messaggio arrivato da un ascoltatore che ci dice, a proposito del dipingere la situazione del migrante in Europa come nociva e indesiderabile, la Svizzera ha prodotto in Nigeria già nel 2016 una soap opera su quanto sia brutto e difficile vivere appunto nel vecchio continente per il migrante. Questo un dato che, di cui non era a conoscenza forse neanche tu, quindi interessante aggiungerlo, grazie agli ascoltatori che interagiscono.
È interessantissimo, questo rientra l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, fa qualcosa di molto simile, fa delle campagne social anche in cui rappresenta l'Europa come il peggior posto del mondo. Quindi sì, è un contributo molto interessante quello dell'ascoltatore, grazie.
Invece la domanda appunto su cui ti chiederei di approfondire riguarda l'interessante costruzione di collaboratori, nel senso, noi spesso parlando di 41 bis e via dicendo affrontiamo questo tema, ma come si applica questo modus operandi tipico, questa strategia tipica dell'antimafia ai flussi migratori? Come funziona la macchina dell'invenzione della sovrapposizione della gerarchia mafiosa alla imbarcazione, per esempio?
Guarda, ti rispondo a questa domanda, se mi permetti, con un'altra citazione da Christopher Taggart, La mafia durante il fascismo, che cita il prefetto Mori. Il prefetto Mori diceva: la figura del mafioso si percepisce soprattutto per intuito, si indovina, si sente. Io quando ho letto questa frase ho pensato alle varie interviste rilasciate da un commissario di Siracusa, il commissario Carlo Parini, che per anni ha investigato sugli scafisti. Carlo Parini dichiarava ai giornali: io lo scafista lo riconosco dall'odore.
Quindi lui riteneva mia, di avere
però con grande florilegio di complimenti da parte anche della stampa tra virgolette progressista,
che segugio, che segugio,
il commissario Carlo Parini, che sa distinguere il vero migrante disperato dal malvagio scafista grazie al suo naso. Questa frase è il riassunto di come vengono svolte queste indagini e come vengono svolti questi processi. Per entrare un po' più nel dettaglio, che cosa succede? Una nave di un'istituzione italiana, che può essere la Marina, la Guardia Costiera o la Guardia di Finanza, guarda, soprattutto Marina e Guardia Costiera, fanno un salvataggio. Dai momenti immediatamente successivi al salvataggio iniziano a compiere delle indagini tra molte virgolette, per capire chi sono gli scafisti o i trafficanti. C'è una frase che noi riportiamo nell'articolo che secondo me è agghiacciante. Un comandante della Guardia Costiera spiega che è importantissimo iniziare gli interrogatori subito dopo il salvataggio, perché si è creato un momento di empatia tra virgolette con i migranti salvati, che verrebbe da dire: grazie, li avete appena salvato la vita. Evidentemente si è creato un momento di empatia che loro decidono di sfruttare immediatamente per ottenere informazioni di carattere investigativo. Quindi in questi primissimi momenti sulla nave di salvataggio, in base a l'intuito, il naso del maresciallo di turno, del capitano di turno, vengono individuate due o tre persone che a loro avviso hanno preso parte alla traversata in modo attivo, hanno fatto parte dell'equipaggio. Poi vengono individuati quelli che possono essere i testimoni. Anche qui noi abbiamo scovato i manuali operativi dell'operazione Sofia, elaborati sulla base delle indicazioni della Direzione Nazionale Antimafia, che invitano apertamente a scegliere i testimoni tra i migranti più vulnerabili, quindi donne con bambini, persone che hanno perso un parente. Quindi diciamo c'è proprio una chiara volontà di andare a scavare le persone, più fragili, più manipolabili, per trasformarle in testimoni, in collaboratori di giustizia. A queste persone viene garantito per via direttissima il permesso di soggiorno, quindi si saltano la trafila di anni a cui sono sottoposte invece le altre persone, e vengono sottoposti a un interrogatorio molto, molto speditivo, molto, molto rapido con la polizia. Questi verbali di interrogatorio che noi abbiamo analizzato e abbiamo trovato copia e incolla nei verbali, cioè 4-5 interrogatori diversi che riportano le stesse frasi copia e incollate. Noi sappiamo che sono copia e incollate perché sono copia e incollate con errori di battitura e tutto, quindi non è semplicemente che utilizzino delle formule, proprio prendono, copiano e incollano su vari verbali. Ecco, questi verbali a volte diventano abbastanza per ottenere delle condanne in via definitiva anche quando i testimoni non vanno mai poi ad essere sentiti nei processi. Perché molto spesso si premura la stessa autorità statale di far sparire questi testimoni, vengono immediatamente distribuiti nei centri di accoglienza di tutto il paese, vengono mandati al nord, quindi diventano irreperibili da parte dei tribunali e i verbali di polizia diventano le uniche prove utilizzate nei processi. Gli accusati hanno quasi sempre un avvocato di ufficio. Sono persone che non capiscono assolutamente la situazione in cui sono finite, perché non si possono immaginare che per essere stati visti magari svuotare con un secchio l'acqua dalla barca mentre la barca stava affondando, cioè un atto di pura sopravvivenza,
o passare una bottiglietta d'acqua per esempio anche.
Ma guarda, lo diciamo così, però fa paura, perché ci sono delle sentenze passate in giudicato dove letteralmente l'unico atto che viene attribuito alla persona condannata, per cui questa persona viene descritta come membro dell'equipaggio, è avere a un certo punto passato delle bottigliette d'acqua oppure lanciato delle bottigliette d'acqua sotto coperta dove c'erano le persone che stavano soffocando. E poi nel caso in cui ci siano dei morti, queste persone sotto coperta soffocano effettivamente, questa persona che ha passato l'acqua viene condannata per omicidio. Viene condannata per omicidio perché viene ritenuta membro dell'equipaggio che teneva le persone forzatamente sotto coperta in barconi, dove chiunque li abbia visti in mare lo sa, e evidentemente i pubblici ministeri in mare i barconi non li hanno mai visti, non c'è possibilità di fare il minimo movimento senza che si rivoltino, sono barconi sovraccarichi all'inverosimile, ovviamente non c'è proprio, non ha senso parlare di un equipaggio che si muove, che gestisce l'ordine, certo. Insomma basta veramente averlo visto. E guarda, i processi però vanno avanti così e a volte passano in giudicato le sentenze.
Ecco, appunto, purtroppo abbiamo ancora veramente pochissimo tempo a nostra disposizione e c'è un ultimo aspetto sul quale ti chiederei un rapido commento. Nel senso, hai citato per esempio questa in qualche modo equazione veramente terrificante, che appunto la sfruttare il momento di empatia, però io aggiungerei la fase anche precedente, nel senso la produzione del terrore e poi l'utilizzo, la capitalizzazione strategica del momento di empatia successivo al salvataggio, uguale collaborazione all'interno del processo repressivo. Rispetto esatto. alla produzione del terrore, come si sta muovendo l'antimafia insieme a Frontex nel sottrarre per esempio sguardi scomodi su quanto avviene rispetto alle stragi costruite, visto che, come spesso abbiamo cercato di raccontare, le morti nel Mediterraneo fanno parte di quella deterrenza senza limiti che viene scientificamente costruita?
Certo, guarda, la strategia è quella del blackout informativo, che viene perseguito con diversi metodi. La campagna contro le ONG fa sicuramente parte di questa strategia, perché le ONG, a parte il loro ruolo meritorio, diciamo, nel salvare vite materialmente, hanno un ruolo forse addirittura ancora più meritorio, che è quello di avere degli occhi in alto mare, in posti ovviamente in cui non arrivano gli occhi di nessuno, e di aver portato negli anni decine di giornalisti in questi posti a monitorare quello che succede nel Mediterraneo. Quindi rimuovere le ONG prima di tutto rimuove dei testimoni di quello che sta succedendo. Dopodiché le nostre istituzioni, se ascoltate cosa vi invito a fare, per esempio Sergio Scandura, l'inviato di Radio Radicale, le cose che dice in radio e su Twitter, ci sono dei veri e propri muri informativi in cui la Guardia Costiera non fa più da anni un comunicato in cui dia qualche spiegazione su che cosa fanno le loro navi, su che cosa succede durante un naufragio. Le procure rispondono in maniera del tutto arbitraria e selettiva ai giornalisti. Le procure passano, filtrano informazioni, filtrano intercettazioni alla stampa amica e fanno un muro di gomma nei confronti della stampa potenzialmente critica. Il Ministero dell'Interno non si sente in dovere di dover rispondere su, per esempio, naufragi con centinaia di vittime che accadono all'interno del territorio italiano, a pochissime miglia da Lampedusa, in acque territoriali italiane. Ci sono naufragi con centinaia di morti che il Ministero dell'Interno non ritiene di dover spiegare in alcun modo, perché li relega al capitolo immigrazione. E il capitolo immigrazione è un buco nero su cui lo Stato non dà spiegazioni. Immaginiamoci, ovviamente c'è un naufragio con persone che non siano nere, che non siano africane, che non vengano dai paesi poveri nelle nostre acque territoriali. Ovviamente immaginiamoci il tipo di reazioni che ci sarebbero, il tipo di risposte che si pretenderebbero dalle istituzioni. Se queste persone sono migranti, niente di tutto questo succede.
Ricordiamo semplicemente la Costa Concordia, l'attenzione e anche la costruzione di un meme culturale rispetto alla deumanizzazione costante e iperrazzializzata che ci stavi raccontando. Lorenzo,
guarda, fammi dire, scusami, un'ultima cosa, perché questa settimana abbiamo assistito a una storia assurda, cioè l'MRCC, l'Autorità di Salvataggio Marittimo di Malta, che manda un Mayday, un segnale di SOS per una nave in difficoltà, tutte le navi nell'area, nella zona appunto della costa libica, specificando che a bordo della nave c'erano cittadini degli Stati Uniti. Questa cosa è una cosa incredibile, cioè in un Mayday specificare la nazionalità delle potenziali vittime in maniera tale che si attivino i soccorsi, nel momento in cui Malta invece, quando si tratta di navi di migranti, spesso e volentieri non diffonde nemmeno il Mayday, non diffonde nemmeno la distress call a tutte le navi. Quindi proprio diciamo la razzializzazione, la gerarchia razziale è stata messa ormai nero su bianco nei comunicati ufficiali delle autorità di salvataggio marittimo.
Mamma mia, veramente non c'è altro da aggiungere. Ti ringraziamo, invitiamo nuovamente gli amici e le amiche all'ascolto a leggersi l'articolo che tu, Lorenzo D'Agostino e Zach Campbell avete composto per The Intercept. Lo trovate anche tradotto in italiano su internazionale.it. Che dirti, Lorenzo, grazie davvero, alla prossima.
Grazie a te, alla prossima e a tutti gli ascoltatori.